È il magnifico rettore dell'Università Niccolò Cusano, il professor Fabio Fortuna. Rettore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, eccoci qui.
Eccoci qui.
Allora Fabi,
la sento...
cosa bolle in pentola?
Ah, ok, no, la sentivo con tono un po' dimesso. No, no,
tu... no. Sono le linee telefoniche che evidentemente lasciano un po' desiderare.
Ne abbiamo parlato ieri, è incredibile. In un paese dove abbiamo 2-3 cellulari a testa,
sì,
ogni tanto le linee ce le
telefoniche. 50 minuti da Roma siamo
abbandonati dalla rete.
Sì.
Va bene. No, sto leggendo una notizia che non ci riguarda direttamente, riguarda la Gran Bretagna. L'inflazione è salita oltre le stime in luglio, più 10%. Inflazione è un problema che riguarda un po'...
riguarda un po' tutto il mondo.
Tutto il mondo, sì.
Purtroppo... l'Europa è colpita in misura maggiore insieme agli Stati Uniti, ma riguarda un po' tutto il mondo. L'unica eccezione di rilievo nel panorama internazionale è la Cina, perché in Cina in questo momento c'è un'inflazione intorno al 3%, quindi un'inflazione che ha anche consentito, come abbiamo ricordato ieri, alla Cina di addirittura abbassare il tasso ufficiale di riferimento e quindi diminuire il costo del denaro. Ecco perché la Cina sta attuando una politica monetaria differente rispetto a Stati Uniti e Europa, perché negli Stati Uniti e in Europa l'inflazione è altissima e quindi il differenziale tra tasso di inflazione e tasso di riferimento che fissano i singoli paesi o nel caso dell'Europa l'Eurozona, il riferimento è differente perché il divario è notevole tra tasso di inflazione, bisogna ridurlo e quindi si aumentano i tassi, però conseguentemente si aumenta anche il costo del denaro. La Cina invece ha un differenziale direi abbastanza limitato, perché l'inflazione è bassa rispetto al resto del mondo. Nemmeno in Cina è quella ottimale del 2%, che è quello il livello ritenuto appunto sano in qualsiasi sistema economico. Però è un'inflazione bassa che le consente addirittura di ritoccare all'ingiù i tassi e quindi diminuire il costo del denaro per aiutare le famiglie e incentivare l'attività delle imprese. Anche perché la Cina ha lanciato un piano per l'ambiente. La Cina si era sempre preoccupata poco dei fattori ambientali, no? È uno dei paesi più inquinati al mondo, forse più inquinato al mondo, e quindi c'era una grande polemica. Di questi giorni, e oggi c'è la notizia riportata a carattere cubitale su Sole 24 Ore, un piano relativo proprio ai fattori ambientali, sull'attività delle imprese che dovrà essere regolata secondo i parametri che vengono applicati anche negli altri paesi, quindi un grosso sforzo che la Cina farà, un grosso sforzo che comporterà notevoli investimenti per la transizione ecologica. È un buon segnale, vuol dire che anche in Cina si sono accorti che il mondo purtroppo a livello climatico sta cambiando e che i problemi sono notevoli, abbiamo visto anche nelle ultime ore in Italia tutte queste trombe d'aria, direttore, ma chi se ne ricorda 3-4 trombe d'aria in un giorno?
Sì, io me ne ricordo una ogni tanto, capitava d'estate, sì, esatto.
E io pensavo anche perché oltretutto sono molto rapide nella formazione,
sì, non danno scampo,
sembra un film,
sì, come nei film,
perché non potevamo pensare alcuni anni fa di stare in spiaggia in Italia, vedere una tromba d'aria e avere sì e no il tempo di scappare via. Stamattina ho visto delle immagini con la tromba d'aria che sollevava tutti i lettini, ombrelloni, una cosa veramente sconvolgente. Ce ne sono state 3-4 ieri, una vicino Latina, insomma. Quindi il fattore climatico è fondamentale, forse anche in Cina se ne stanno accorgendo. E poi l'altra notizia grossa è la manovra di Biden negli Stati Uniti, con un innalzamento delle tasse soprattutto per coloro che hanno redditi maggiori sopra i 400.000 euro, ma comunque generalizzato per avere la possibilità di effettuare investimenti e quindi rinsaldare la posizione economica predominante che hanno gli Stati Uniti nei confronti del resto del mondo e soprattutto in vista delle elezioni di middle term, cioè elezioni che si fanno a metà del mandato del Presidente per cercare di recuperare, perché Biden nei sondaggi sta molto giù e rischia di perdere la maggioranza in Senato. Quindi a livello internazionale ci sono sempre notizie importanti, anche in Germania. In Germania abbiamo una situazione che non eravamo abituati a conoscere, perché la Germania l'abbiamo sempre vista come la locomotiva d'Europa, il paese trainante, il paese florido, con una situazione economica sicuramente di rilievo, e invece la Germania, almeno da un paio d'anni, non va granché bene, sia a livello di produzione industriale che per il resto, tant'è vero che l'indice ZEB ieri ha denotato una diminuzione di fiducia da parte degli investitori. Quindi un panorama internazionale che poi è condizionato dalla guerra, non ne parliamo più, siamo presi da altre vicende, no?
Sì, è vero.
Scomparsa, ma la guerra forse è più intensa rispetto ad altri momenti in cui tutti i media ne commentavano minuto per minuto le vicende. La guerra non è per niente finita, i problemi continuano. Adesso giovedì mi sembra un incontro importante tra Zelensky e altri protagonisti, Erdogan, e quindi vedremo se uscirà fuori qualcosa di buono, ma non mi sembra che ci siano prospettive di immediata cessazione, e forse anche la diplomazia, almeno per le notizie che ci arrivano, non è che si stia muovendo e stia facendo grandi passi, è diventato quasi, purtroppo, trovo difficoltà anche a dirlo, nonché a pensarlo, è diventata quasi una normalità. Questo
sì, ovviamente... sì, la guerra sta lì, non è più raccontata ovviamente...
C'è gente, veramente, quindi una situazione internazionale in cui si innesta poi la difficoltà e il disorientamento, mi piace questo sostantivo perché lo trovo molto adeguato, il disorientamento di noi italiani di fronte a tutto quello che sta succedendo e a tutte le cose che sentiamo, dichiarazioni, scissioni, unioni, candidati, liste in corso di formazione, programmi che giacciono lì nell'immaginario collettivo, perché
è
ancora
un dibattito...
di programmi ben delineati non mi sembra che si possa parlare, con un'Italia che ha retto bene il peso della pandemia, grazie agli italiani che hanno dimostrato una attenzione particolare a questa sciagura che ha colpito tutto il globo, e soprattutto aveva ripreso a correre, poi è venuta fuori la guerra e la guerra ovviamente ci ha condizionato. I problemi ci sono, non è che bastano i 52 miliardi stanziati con i vari provvedimenti per far fronte totalmente alle esigenze di famiglie e imprese. Lo Stato dovrà intervenire. Ha visto, direttore, il prezzo del gas in questi giorni?
Si parla del prezzo del gas su tutti i giornali, sì. Relegato ovviamente a pagine interne.
Esatto, ha superato i 250 euro al megawattora al mercato principale in Europa. Che è Amsterdam. Questo vuol dire che c'è un pericolo di rialzo delle bollette nei mesi autunnali del 60%, si dice, rispetto ai prezzi attuali. Quindi bisognerà reintervenire per sostenere soprattutto le famiglie, i ceti meno abbienti, ma anche le imprese. Molte imprese rischiano di limitare la produzione per l'onerosità insopportabile, insostenibile che deriva dalle risorse energetiche. E grazie a Dio il petrolio invece scende e quindi sotto i 100 dollari al barile, intorno ai 92-93, il Brent è un po' più basso, il WTI, cioè il barile americano. Meno male, perché almeno a livello psicologico noi siamo aiutati dal fatto che vediamo la benzina a un prezzo tutto sommato accettabile in questi giorni, intorno a 1,70 il prezzo medio che vediamo nei distributori. L'ho visto anche qualcuno al di sotto. ed è un po' di sollievo. Certo, c'è sempre l'intervento dello 0,30 delle accise, però indubbiamente è un prezzo che di fronte a 2 euro, 2,20 euro a cui eravamo arrivati, ci dà un po' di ossigeno, ma certamente poi non basta. Quindi una situazione complessa in cui tutti sono distratti dalle vicende politiche, e la politica fa i suoi giochi. Speriamo che il 25 settembre arrivi presto e possa delineare un quadro di governabilità, perché il Paese ovviamente ha bisogno di certezze e non di incertezza continua, che poi chi prenderà il posto del governo uscente riesca a portare avanti e magari anche a migliorare tutte le cose che c'erano state avviate. Certo, discorsi impegnativi che ho frantumato in poche parole.
Vabbè,
in poche parole è semplice, e poi
no, è semplice, però oggi
è molto difficile.
Oggi la trasmissione in parte è stata incentrata sul fatto che si ha la sensazione che poi non so se è il dibattito mediatico che ci trascina verso questi aspetti, che alcuni aspetti come appunto le liste, i candidati, siano prevalenti nel dibattito politico rispetto appunto alle problematiche che invece si affacciano, perché sono lì dietro l'angolo. Quella del gas è una cosa che a ottobre arriva, e arriva sotto i peggiori auspici, perché le notizie di oggi sono degli annunci devastanti dal punto di vista del caro bollette, eccetera eccetera. Quindi
è così,
vabbè, però va così. Noi ci proviamo a riportare al centro, non perché insomma vogliamo vantarci, semplicemente perché riteniamo che sia importante parlare anche delle problematiche, soprattutto in questo spazio proprio dedicato all'economia. Andiamo un po' a vedere i valori dei mercati, perché ovviamente ci danno anche una risposta in termini numerici a quello che è lo stato e la reazione dell'economia a tutto quello che accade in ambito politico e geopolitico. Lo spread rettore è 214 punti, con una lieve flessione in questo caso. Ieri c'era stata invece una leggera risalita, quindi
nel corso della seduta era cresciuto abbastanza, è vero, quindi c'è un leggero ridimensionamento. Teniamo presente che comunque lo spread è sorretto anche dagli interventi della BCE, perché anche tutte le paure che ci hanno accompagnato negli ultimi anni per il nostro delicato ruolo all'interno dell'Unione Europea e dell'Eurozona. Beh, tutte quelle paure un pochettino devono essere attenuate, perché oggi l'Italia ha una posizione differente in Europa rispetto a 10 anni fa, e quindi anche il fatto che la BCE intervenga costantemente è dovuto all'importanza che l'Italia ha nel panorama europeo, che prima non aveva, sia per la Brexit ma anche per l'indebolimento della Germania, e quindi Germania, Francia, Italia e subito dopo Spagna sono i paesi di riferimento, non possono mandare all'aria l'Italia, no? Quindi è evidente che c'è un atteggiamento differente e ne beneficiamo, perché lo spread forse senza questa situazione sarebbe a livelli molto più elevati. E invece sorprende sempre di più il FTSE MIB, che a luglio e agosto sta facendo degli ottimi risultati, come del resto un po' tutti i mercati al mondo, perché purtroppo la guerra è diventata quasi una cosa a cui ci siamo abituati, fa veramente preoccupazione dire queste cose, ma è così, e quindi le borse, i mercati finanziari la guardano con un'attenzione minore e crescono. Il FTSE MIB anche oggi è in crescita, perché gode della scia dei mercati americani e asiatici, che sono stati positivi questa notte, nonostante tutti i problemi di cui tutti i giorni parliamo. Questo è un elemento comunque positivo.
Certo. Rettore, infatti la borsa ci dice, quella di Milano, più 0,63%, a conferma dell'analisi.
Nonostante poi, chiudo così, sì, nonostante poi sentiamo grandi aziende che escono dalla quotazione, il cosiddetto, si dice con terminologia anglo-americana, delisting, cioè l'uscita dal listino, ha riguardato negli ultimi tempi e sta riguardando tante grandi imprese, a partire dall'Exor, del gruppo Agnelli. Quindi voglio dire, la borsa valutaria rimane piccola, il FTSE MIB però si è ripreso e sta recuperando qualcosa rispetto alle perdite accumulate soprattutto dopo l'inizio della guerra.
Rettore, la ringrazio come sempre, l'appuntamento è a domani per il nostro spazio sull'economia, grazie.
Bene, grazie e buona giornata.
Buona giornata anche a lei.